Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Roberta Maccaroni che è in console per questa trasmissione, in regia Luciana Fantini e Patrizio Ciprari. Fabio Colagrande invece al microfono. Un nuovo respingimento in Libia è stato deciso dal governo italiano nei confronti di 75 migranti, tra i quali 15 donne e 3 minori, a bordo di un gommone che è stato intercettato ieri mattina al di fuori delle acque territoriali a circa 24 miglia a sud di Capo Passero. Siamo nell'estrema punta sud-orientale della Sicilia. Le motovedette italiane sono intervenute quando hanno visto che l'imbarcazione, che era stata assistita da un'unità militare maltese, prima di proseguire la sua rotta verso nord, si stava dirigendo ora inequivocabilmente verso le coste della Sicilia sud-orientale. Tranne un immigrato con alcune costole rotte, che dopo un controllo del medico è stato trasferito a Pozzallo, in provincia di Ragusa, tutti gli altri sono stati trasbordati su un pattugliatore d'altura della Guardia di Finanza che ha fatto rotta su Tripoli. Dunque si è attuato così il respingimento. Secondo le prime informazioni, gli extracomunitari sarebbero in maggioranza somali o comunque provenienti dal Corno d'Africa, dunque nelle condizioni di fare richiesta d'asilo. Si tratta dell'ennesimo respingimento dopo l'accordo bilaterale tra Italia e Libia. Dal 6 maggio ad oggi sono oltre un migliaio gli immigrati che sono stati riportati a Tripoli. La politica dei respingimenti ci preoccupa, ha detto Laura Boldrini, portavoce in Italia dell'ACNUR, dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati. Invece di arginare il fenomeno dell'immigrazione, sembrerebbe tradursi in realtà in una forma di penalizzazione nei confronti dei richiedenti asilo. Da parte sua, il ministro dell'Interno italiano Maroni ha detto: sull'immigrazione ci sono tante polemiche, tante voci, io sono più interessato ai fatti. Da quando abbiamo iniziato i respingimenti, dall'inizio di maggio, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, gli sbarchi sono diminuiti di oltre il 90%. Parliamo di questi temi con Peter Schatzer, direttore dell'ufficio regionale per il Mediterraneo dell'OIM, organizzazione internazionale per le migrazioni, e capo missione dell'OIM in Italia e a Malta. Buongiorno, ben trovato Schatzer, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno.
Ecco, le chiedo proprio il commento su questo nuovo respingimento. I dati dicono che gli extracomunitari sarebbero in maggioranza somali o comunque provenienti dal Corno d'Africa. Si dice sono persone che erano in condizione di fare richiesta d'asilo, e questo, secondo le organizzazioni umanitarie, è un fatto grave.
E infatti è questo che preoccupa non solo i colleghi dell'Alto Commissario per i Rifugiati, ma credo tutti gli organismi umanitari, che persone che avrebbero il diritto di almeno vedere le loro richieste d'asilo accolte, esaminate, non possono più farlo con questo cambio della politica che era destinata per prevenire le migrazioni irregolari. Ma purtroppo, visto che su una barca che lascia la Libia si trovavano richiedenti d'asilo, minori non accompagnati, qualche vittima di tratta e tanti migranti economici, le misure prese hanno questo effetto assurdo.
Ecco, si tratta di persone che arrivano da paesi come la Somalia, paesi che si trovano da molti anni in condizioni di anarchia, situazione che colpisce soprattutto la popolazione civile, dunque sicuramente persone che erano in fuga da una condizione difficile dal punto di vista umanitario, anche dal punto di vista politico.
Ma questo, secondo le storie che abbiamo sentite quando eravamo ancora presenti a Lampedusa e abbiamo ricevuto queste persone, queste vengono soprattutto da situazioni disastrose, di condizioni umanitarie molto difficili, erano spesso in pericolo di vita come persone o come membri di un clan, di una tribù, tutto questo ci preoccupa molto in questo momento.
Ecco, quindi diciamo per l'OIM persone che dovrebbero ottenere una protezione ovviamente non possono essere respinte, andrebbero contattate e bisognerebbe innanzitutto analizzare la loro situazione, poter parlare con loro, capire da dove provengono e in caso poi accogliere la loro richiesta d'asilo.
Oppure creare condizioni in Libia per queste persone per accedere a un sistema di protezione che però in questo momento è inesistente, molto rudimentale. E infatti noi abbiamo qualche settimana fa firmato un accordo con l'Alto Commissario per i Rifugiati per lavorare insieme in Libia per migliorare le condizioni, però siamo ancora molto lontani da una situazione che ci permetterebbe di dire va bene, in Libia possono avere la protezione che stanno cercando.
Questo perché la Libia non aderisce ad alcuni trattati internazionali?
Ma questo è forse meno importante, perché la Libia ha firmato l'accordo sui rifugiati dell'Unione Africana. No, è proprio perché il sistema non è ancora, spero non ancora, però il sistema non è messo in piedi in Libia per garantire un'adeguata protezione di persone vulnerabili, e poi anche perché la Libia spesso poi viene lasciata sola, perché programmi di reinstallazione in paesi terzi che fanno anche parte di una collaborazione internazionale non sono ancora, non esistono ancora per gente che può chiedere in Libia di essere poi portata in Europa, negli Stati Uniti, con programmi regolari di resettlement.
Dunque questa politica dei respingimenti, voi dell'OIM dite, si traduce in una penalizzazione nei confronti dei richiedenti d'asilo, ma il governo italiano afferma che è una politica che ha fatto diminuire questi viaggi della disperazione, questi viaggi della speranza, e in qualche modo si dice anche ostacola i trafficanti di esseri umani. Cosa risponde?
In questo senso il ministro Maroni ha anche ragione, perché chiaramente i trafficanti, ma noi lo chiamiamo soprattutto i contrabbandieri, i smugglers, perché il traffico di esseri umani è ancora un'altra cosa, questi contrabbandieri guadagnano su ogni testa, ogni persona che arriva, 1.000-2.000 euro a testa, e questo è un traffico che non dovrebbe essere incoraggiato, e in quel senso le misure prese dall'Italia hanno anche avuto un successo, hanno anche diminuito la migrazione economica irregolare che era passata tramite Lampedusa, soprattutto da quando gli spagnoli con i marocchini e con i senegalesi sono riusciti a controllare meglio la parte ovest del Mediterraneo e dell'Atlantico. Diciamo, le misure in un certo senso erano necessarie, perché l'anno scorso Lampedusa era diventata una porta aperta d'ingresso per tutti i migranti economici, rifugiati, richiedenti d'asilo per l'Europa, solo che con le misure prese adesso non esiste più neanche la facoltà per le persone che hanno non solo bisogno ma hanno diritto a ricevere una protezione.
Ecco, direttore Schatzer, la settimana scorsa, dopo la tragedia dei 73 migranti eritrei ed etiopi annegati nel canale di Sicilia, si è riacceso il dibattito sulla necessità di una politica europea sulle migrazioni per governare insieme, una politica che possa superare, diciamo, i particolarismi nazionali che invece hanno sempre il sopravvento, purtroppo anche quando si tratta di diritti umani. Cosa dice lei?
Ma infatti, se uno analizza un po' la storia, noi abbiamo visto le stesse chiamate per solidarietà quando dai Balcani i migranti arrivavano e i rifugiati arrivavano in Germania, in Austria e anche in Svizzera. Quando adesso arrivano sulle sponde sud c'è meno disponibilità dei paesi stessi che chiedevano solidarietà che non hanno ricevuto in quel periodo. A parte forse una solidarietà finanziaria della Commissione di mettere a disposizione un po' di fondi, quello che ci vorrebbe sarebbe un sistema di dividere i rifugiati, i richiedenti d'asilo tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea più altri paesi del mondo, come l'abbiamo visto per i boat people del Vietnam, che dove ha funzionato molto bene questa distribuzione, e dove addirittura qui in Italia venivano ricevuti con tutti onori quelli che arrivavano. Però non abbiamo un sistema di questo tipo, e secondo me si dovrebbe lavorare proprio su questo campo.
E per chiudere questa chiacchierata con Peter Schatzer, direttore dell'Ufficio regionale per il Mediterraneo dell'OIM, capo missione in Italia e Malta, sempre per l'Organizzazione internazionale per le migrazioni. Ecco, lei crede che il dibattito che a cui assistiamo in Italia sui migranti, sugli immigrati, quindi anche si parla di lavoro, si parla di sicurezza, e d'altra parte poi si parla delle tragedie che avvengono nei canali di Sicilia, che lo ricordiamo riguardano una percentuale minore dei migranti che arrivano in Italia. Ecco, lei crede che il dibattito debba essere impostato in un'altra maniera? Ci sono dei luoghi comuni, delle cose che a volte legge sui giornali, sente, che in qualche modo la infastidiscono?
Certe dichiarazioni ci preoccupano molto perché sono proprio ingiuste, sono anche spesso basate su informazioni false. Come lei diceva, il 95% dei migranti, anche di quelli irregolari in Italia, non sono arrivati via Lampedusa o Pozzallo, ma sono arrivati con aerei, con un visto dopo scaduto, come turisti o con documenti falsi. Infatti le misure prese nel Mediterraneo non hanno completamente bloccato l'ingresso dei migranti irregolari. Poi c'è questo dibattito migranti nella crisi economica, però allo stesso momento l'Italia deve regolarizzare centinaia di migliaia di badanti di colf, perché se no il tessuto sociale non reggerebbe più e tanti anziani che sopravvivono solo grazie all'aiuto di questi migranti rimarrebbero da soli. Infatti in tutto questo dibattito il ruolo e il contributo della stragrande maggioranza dei migranti alla società, all'economia del paese dovrebbe essere ricordata, e non solo si dovrebbe parlare di criminalità, di problemi che una piccola parte dei migranti sta creando.
Diciamo che la sicurezza in Italia forse non è messa in pericolo da persone come quelle che sarebbero arrivate su quel gommone, da quei somali che sarebbero arrivati sul gommone se non fossero stati respinti, se non sbaglio.
Infatti se guardo le statistiche sono pochi i migranti provenienti dal Corno d'Africa che hanno problemi con la giustizia, sono pochi i rifugiati che hanno questi problemi. Questi, certo, non si può neanche negare che tra i migranti arrivati negli ultimi anni ci sono parecchi che hanno commesso atti criminali. Perché? Perché spesso arrivano uomini giovani come primi migranti, e i criminali nella demografia sono spesso uomini giovani. Qui esiste un vero problema che deve essere attaccato con la pena sicura, con una giustizia che funziona, con una polizia che insegue i criminali veri e tutto quello. Però dire che tutti i migranti sono criminali è falso, sia qui in Italia sia sugli italiani in Germania, solo perché a Duisburgo hanno ammazzato 5 o 6 altri italiani.
Grazie a Peter Schatzer, capo missione in Italia per l'OIM. Buon lavoro, direttore.
Grazie, buongiorno.
E andiamo di corsa a Sant'Anna, una frazione di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, dove c'è il centro di accoglienza più grande d'Europa. Dunque parliamo proprio non solo di respingimenti, ma anche di coloro che arrivano in Italia, vengono accolti. Ciò avviene proprio in questo centro, che dopo Lampedusa è il secondo, diciamo così, passaggio a nord, centro di accoglienza per richiedenti asilo. Ovviamente in questo centro sono diminuiti molto gli arrivi negli ultimi mesi. Il centro è gestito dalla Confraternita della Misericordia e dalla Caritas locale. Con noi c'è Don Giuseppe Noce, direttore della Caritas proprio di Crotone. Don Giuseppe, ben trovato, grazie.
Grazie, buongiorno.
Ecco, le chiedo, voi della Caritas, che lavoro fate proprio a questo centro? Vuole raccontarci brevemente come funziona e attualmente come sta andando il vostro lavoro, visto che, come mi diceva anche prima di questa intervista al telefono, sono molto diminuiti gli arrivi, ovviamente, dopo questa politica dei respingimenti.
La Caritas si occupa ormai da diversi anni più che altro di quei servizi che tendono ad alleviare le sofferenze dei migranti, per cui ci occupiamo dell'assistenza sociale, dell'assistenza psicologica, della promozione culturale, quindi attraverso l'insegnamento della lingua, un'attenzione alle categorie vulnerabili, quindi ai bambini, alle famiglie, alle donne, e quindi anche una sensibilizzazione sui temi tipo quelli della tratta e anche del rimpatrio assistito.
Questo è singolare perché si sente dire a volte che la Chiesa parla di migrazioni, ma poi nel concreto fa poco proprio per accogliere, per integrare questi migranti. Voi della Caritas siete la dimostrazione di quanta ignoranza c'è su questi temi.
Sì, noi siamo impegnati con questo servizio che nella logica del metodo della Caritas è un'opera segno, per cui è un'opera che vuole essere testimonianza della carità cristiana. Poi c'è tutto un discorso anche più proprio della Chiesa, che è quello delle parrocchie, le comunità cristiane, che pur non essendo organizzate come dei servizi sociali possono e fanno veramente tanto sul territorio.
Ecco, chi sono le persone che si trovano in questo momento nel vostro centro di accoglienza per richiedenti? Da che paesi vengono più o meno? Ecco, senza darci proprio dei dati precisi, secondo la sua esperienza, lei da 2 anni fa questo lavoro, che persone ha visto?
Bene, provengono dal Corno d'Africa molti in questi ultimi anni, e Ovest Africa e poi anche il Medio Oriente, Iran, Afghanistan. Quindi anche la gestione del centro delle volte diventa difficile proprio per mettere insieme persone giovani, come diceva il direttore precedentemente, che ovviamente vivono insieme con culture diverse, lingue diverse, non è semplice.
Quindi voi fate un'opera anche, diciamo, di mediazione per permettere una convivenza?
Culturale. Sì, facciamo un'opera di mediazione linguistica culturale in collaborazione con anche le forze dell'ordine e le altre istituzioni presenti dentro il centro.
Ecco, la città di Crotone come ha vissuto questa situazione? So che mesi fa c'erano moltissime persone sia nel centro di accoglienza sia nel centro di identificazione e espulsione, il CIE. Ecco, la cittadinanza ha sofferto per la presenza di tanti immigrati?
Sì, ma con tanta pazienza e tanto spirito anche di adattamento, perché noi al sud siamo anche capaci di questo, no? Perché delle volte anche le realtà più povere sono capaci di accogliere i poveri, non forse dal punto di vista delle strutture, dell'organizzazione dei servizi, su questo certamente la nostra comunità civile ha bisogno di crescere, però nell'atteggiamento, nello spirito, forse un po' di più, maggiore tolleranza è presente.
Quindi insomma hanno dato una prova di grande tolleranza e capacità di accoglienza.
Sì, perché anche noi non sono pochi i problemi del nostro territorio, la crisi economica, la disoccupazione giovanile e l'emigrazione che non si è mai fermata da noi.
Ecco, Don Giuseppe, ora che da maggio si sta attuando questa politica dei respingimenti, quali sono i sentimenti, qual è lo stato d'animo invece delle persone che si trovano nel vostro centro di accoglienza per richiedere asilo?
Beh, intanto è più facile accogliere, quindi servire gli immigrati all'interno del campo, del centro, per quanto riguarda i territori, è più semplice, gli operatori ovviamente possono lavorare meglio. Dall'altra parte, soprattutto gli immigrati che desiderano sinceramente costruire un futuro nel rispetto delle leggi dello Stato, ovviamente vivono momenti anche di paura. Adesso mi viene in mente un giovane che è ospite di un'associazione del nostro territorio, l'altro giorno sollecitandomi un incontro di mediare un incontro con l'avvocato, mi diceva: ormai mi sono rimasti 2 mesi, ecco, sentono veramente questa paura di un ritorno in patria forzato.
Questo per l'introduzione del reato di clandestinità?
Penso anche per questo, anche loro ascoltando la televisione, leggendo i giornali, capiscono che c'è stato un cambiamento nella legislazione italiana.
Ecco, si parla anche di paura per quanto riguarda la possibilità di finire nelle carceri libiche, di finire a confrontarsi proprio anche con i funzionari del governo libico. Lei ci conferma queste storie?
Io su questo esattamente non saprei dire. Certamente ho ascoltato tante storie, e spesso con tanta sofferenza di questi lunghi viaggi attraverso il deserto e anche la permanenza difficile in Libia.
Come continuate il vostro lavoro attualmente? Con quali speranze, Don Giuseppe, per chiudere?
Di aiutare questi giovani, sperare di creare anche delle opportunità di lavoro, di sviluppo insieme agli immigrati, i nostri giovani e i giovani calabresi, anche loro alla ricerca del lavoro. E ovviamente dando una mano nel campo all'ente gestore, ma nello stesso tempo anche guardando ai bisogni nel territorio.
Quando arrivano storie come quella dei 73 eritrei etiopi che sono annegati nei canali di Sicilia, che reazioni ci sono al vostro centro?
C'è tanta. Proprio l'altro giorno, quando c'è stato l'affondamento del battello con gli eritrei, mi sembra.
Sì, sì.
Un giovane, un ex ospite del centro, adesso rifugiato politico, che è un mediatore con la Caritas, ha perso un parente proprio in quella barca, per cui c'è tanta vicinanza.
Grazie a Don Giuseppe Noce, direttore della Caritas di Crotone. Complimenti a voi, anche alla Misericordia, per questo lavoro che come uomini di chiesa anche fate proprio per accogliere i migranti, per insomma venire incontro anche alle necessità dell'integrazione difficile che c'è molto spesso sul territorio come il vostro. Buon lavoro, Don Giuseppe.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra diretta di oggi, proprio il nuovo respingimento in Libia deciso dal governo italiano, più in generale la politica delle migrazioni, la situazione di chi fugge da un paese e vuole richiedere asilo, ma allo stesso tempo la difficoltà di un paese come l'Italia di poter accogliere al sud Italia, come avete sentito, le persone che arrivano dall'Africa, e ovviamente abbiamo parlato anche delle tragedie come quella avvenuta la settimana scorsa. Grazie a Peter Schatzer, capomissione Italia dell'OIM, e a Don Giuseppe Noce della Caritas di Crotone. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora, come sempre, ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 che abbiamo registrato per voi. Poi, la seconda parte di questa diretta, torneremo a parlare di migrazioni, questa volta con il vescovo di Vicenza, Monsignor Cesare Nosiglia. Restate con noi.
Tragedia della follia a Reggio Emilia, disoccupato stermina la famiglia, moglie e due figli, la padrona di casa e poi tenta il suicidio. Omicidio di Garlasco, nuova superperizia smonterebbe l'accusa di Alberto Stasi, nell'ora del delitto di Chiara Poggi era al computer. Ad agosto l'inflazione in Italia torna a salire, lo dicono le stime Istat. Il 1 settembre 1939, il bombardamento tedesco su Danzica, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, Putin e Merkel insieme per i 70 anni del conflitto. Londra, il barbiere ambulante, l'affitto costa troppo e la bottega diventa una roulotte sull'autostrada e gli affari volano. MotoGP, Valentino Rossi cade ad Indianapolis e riaccende la corsa al mondiale, Lorenzo dimezza il suo svantaggio. Buongiorno dal TG1, in apertura l'avete sentito dai nostri titoli, la tragedia familiare a Reggio Emilia. Un disoccupato ha ucciso la moglie e un figlio, ne ha ferito un altro e con lui la padrona di casa. Tragedia accaduta ieri notte mentre tutti dormivano. La strage compiuta con una mazzetta da muratori e un coltello. L'uomo ora è in coma dopo aver tentato il suicidio. La cronaca è di Simonetta Martellini.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi, 31 agosto 2009, ancora ben trovati, siete sulla Radio Vaticana in diretta su 105 in FM per Roma e provincia, c'è Roberta Maccaroni, tecnico del suono, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Alle 14 arriva il radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ora continuiamo la nostra diretta, parliamo di immigrazione quest'oggi, parliamo di respingimenti, parliamo di accoglienza, di richieste d'asilo, temi sempre al centro del dibattito. Poco fa eravamo a Crotone per parlare con il direttore della Caritas locale, c'è proprio un centro di accoglienza, il secondo punto di riferimento dopo Lampedusa per quanto riguarda le persone che arrivano dall'Africa in Italia per richiedere asilo. Abbiamo sentito il lavoro che fa la Caritas insieme alle Misericordie in questa parte d'Italia. Ma andiamo a vedere al nord qual è il rapporto con gli immigrati, qual è il rapporto tra cittadini e immigrati, che sono moltissimi anche nel nord-est della penisola italiana. Francesca Sabatinelli, nel nostro notiziario della sera, ne ha parlato con il vescovo di Vicenza, Monsignor Cesare Nosiglia.
Io sto facendo la visita pastorale e incontro le comunità cattoliche, ma anche le comunità etniche. È molto interessante perché si vede che quello che a volte i giornali e la televisione presentano del nord-est non corrisponde alla realtà concreta. C'è un buon rapporto tra le comunità etniche degli immigrati e quella cattolica. Non ci sono particolari tensioni. Dobbiamo tenere presente che il 60% degli immigrati è di provenienza cattolica o cristiana dell'est europeo e si trovano molto bene, perché le nostre comunità, sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista di solidarietà, sono molto vicine. Però direi anche con le comunità musulmane, sikh, c'è un buon dialogo, un buon incontro, c'è una buona collaborazione soprattutto con la Migrantes, con la Caritas, con l'ufficio del Ecumenismo e il dialogo. Quello che però noto è che le varie comunità etniche, compresa anche quella cattolica, restano sempre un po' chiuse in se stesse. Quindi c'è un rispetto, un'attenzione, disponibilità al dialogo, però ognuno cerca di fare un po' la sua vita indipendentemente dall'altro. E questo è un po' pericoloso, perché può creare dei ghetti a un certo punto che possono anche esplodere in situazioni difficili.
Monsignor Nosiglia, se lei dovesse però entrare nel cuore delle preoccupazioni della comunità del Nord-Est, ecco, di cosa metterebbe in luce?
Beh, il primo punto è la sicurezza. Certamente c'è nella gente una crescente paura, timore riguardo proprio a questo tema. Ora, non è che possiamo vedere la sicurezza in rapporto solo agli immigrati, per carità, non è questo, però di fatto nella gente c'è un po' questa idea, no? Che la presenza massiccia di immigrati abbia fatto diminuire il senso di sicurezza. Ecco, su questo ci giocano anche diverse forze politiche. Poi l'integrazione graduale e non forzata nei tempi, perché abbiamo una parte anche di persone nostre, cattoliche e cristiane, che cercano di forzare in tutti i modi, no? Pensiamo alla questione del crocifisso, niente crocifisso nelle scuole. Non sono mica gli immigrati che non lo vogliono, sono i laicisti nostri che si dicono anche cristiani a volte, no? Per ragioni che non tengono. Allora la gente si sente un po' in difficoltà e questo crea situazioni difficili. Occorre una politica dei piccoli passi, un conoscersi, un incontrarsi. Vedo bene la scuola e gli oratori anche soprattutto verso i ragazzi immigrati che frequentano sia nella scuola sia negli oratori anche nostri delle parrocchie, si integrano facilmente. Forse bisogna pensare subito proprio a questo tipo di discorso, partire dai giovani, partire dai ragazzi. Però io credo che bisogna imparare a convivere con il diverso della porta accanto, il che non è facile e ci vorranno diverse generazioni.
Eccellenza, in un recente documento della Diocesi di Vicenza viene sottolineato come si trova sempre la via per armonizzare accoglienza e sicurezza. Una strada a piccoli passi, appena ha detto lei, ma quali sono gli aspetti che più la preoccupano?
Ma più che altro il discorso è che bisogna mettere al centro il valore della persona umana. Prima di avere davanti un rumeno, più di avere davanti, che so io, un arabo, comunque un maomettano, eccetera, o una persona di un altro paese, o una persona umana in quanto tale, ogni uomo è un valore, ha una qualità, è figlio di Dio per noi, è nostro fratello, è un dono. Certo, se delinque va indubbiamente quindi messo in prigione e va condannato, ma in quanto uomo, mica solo perché è straniero oppure italiano. Le regole, le leggi sono importanti le leggi anche che regolano i flussi migratori e molti altri aspetti della presenza di questi nostri fratelli sono necessari, però devono essere regole, a mio avviso, che esprimono una cultura, un ethos popolare radicato come la nostra gente, che è sempre stato quello dell'accoglienza, della solidarietà, del valore appunto della persona umana. Del resto la Chiesa insiste moltissimo su questo, no? dal concepimento fino alla fine della vita, il valore della vita della persona umana. Beh, vale anche in questo senso riguardo all'immigrazione, questo aspetto e questo valore. E io credo che la nostra gente, se è portata così a riflettere, a considerare, ecco, a partire dai principi cristiani, ma anche sanamente laici, io direi, accetta questa situazione, accetta di affrontare insomma questo problema.
Monsignor Nosiglia, come la sua comunità, la sua diocesi sta reagendo alle notizie che arrivano dal sud Italia, gli sbarchi, la morte di queste persone che arrivano e tentano di arrivare sulle coste italiane perché disperate?
Beh, è una tragedia che si ripete ormai da diversi anni e sono fatti di una gravità assoluta che inquietano non solo la coscienza ma la vita di ogni cristiano, di ogni uomo, direi in modo veramente profondo. Non si può restare assolutamente inermi e non si può non dire niente, insomma ci si sente feriti dentro. Io sono pienamente d'accordo sulle prese di posizione di esponenti anche della Chiesa sotto questo profilo, ma insomma qui però non si tratta di dire la Chiesa allora appena interviene è pro o è contro, subito si va a finire nella politica e qualsiasi intervento della Chiesa viene subito considerato pro o contro qualche forza del governo oppure anche una certa politica dell'immigrazione, no? No, la Chiesa secondo me non è né pro né contro, ma è per richiamare tutti a una considerazione fondamentale, appunto, che queste tragedie non possono, non devono essere accettate. Bisogna trovare le vie, le strade adeguate per superare questa situazione. E questo tocca proprio alla politica, certamente, è compito della politica, ma tutti insieme. Si parla poi di Europa, giustamente, no? Si parla di rapporto con i popoli vicini, si parla ecco di leggi anche, però al centro ci deve essere sempre l'attenzione a queste persone. Ma vedere persone che muoiono così è una tragedia che non può, ripeto, lasciare assolutamente la coscienza tranquilla. La Chiesa non può e non deve tacere, però non può essere neanche strumentalizzata da nessuno, quasi che ecco i suoi interventi siano visti subito appunto verso una parte o contro l'altra e così via. Tutti dobbiamo sentirci coinvolti e responsabili, a cominciare anche da noi Chiesa, ma a cominciare dalle forze di governo, dalle forze di opposizione. Qui veramente ne va di mezzo una civiltà, la civiltà europea, la civiltà io direi addirittura antica anche, no? Della nostra patria, che è stata poi resa dal cristianesimo un grande faro di civiltà per tutto il mondo. Non sono parole vuote, sono parole importanti, fondamentali. Non possiamo, ecco, per piccoli capotaggi, pure necessari forse in questo momento, ecco, perdere un valore così grande che la nostra nazione ha sempre avuto, di essere un faro di civiltà nell'accoglienza, anche nel rispetto della persona umana, nel tentare vie adeguate, certo, per risolvere questo problema. È un problema, ma dobbiamo tutti sentircene coinvolti e non possiamo accettare che di questo problema si dica beh, sia all'accoglienza indiscriminata o no al rifiuto, no, e quindi il rifiuto indiscriminato. Non ci deve essere nessuna indiscriminazione. Bisogna trovare le vie e le strade che, se non funzionano quelle attuali, se ne devono cercare delle altre, ma non possiamo più accettare queste tragedie in un mare, in quello mediterraneo, che ci bagna da tutte le parti e che è per noi ovviamente sempre stato e deve essere un mare di pace, insomma.
Ed era il vescovo di Vicenza, Monsignor Cesare Nosiglia, al microfono di Francesca Sabatinelli. Con questa testimonianza chiudiamo la diretta di oggi, che abbiamo dedicato ancora al tema delle migrazioni. Grazie ai nostri ospiti, Peter Schatzer, capo missione Italia per l'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il direttore della Caritas di Crotone, Don Giuseppe Noce, appunto il vescovo Nosiglia. Grazie a Francesca Sabatinelli per la collaborazione. Vi ricordo, tra circa 14 minuti, il radiogiornale della Radio Vaticana, da Fabio Colagrande. Ancora buon ascolto, restate sintonizzati.